strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano.
Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Come si fa a raccontare un'azienda attraverso il brand storytelling? È possibile vivere lavorando come podcaster a tempo pieno e costruendo una community di appassionati di un tema come può essere quello dell'imprenditoria, delle startup o del brand marketing, temi anche un pochino di nicchia? E poi qual è il segreto per far crescere e rendere sostenibile un podcast oggi e soprattutto quanto tempo ci vuole? Ne parleremo insieme a Max Corona. Max Corona è l'autore di un podcast che mi piace tantissimo, sono venduto totalmente alla causa perché l'ho scoperto casualmente su iTunes e dal giorno in cui l'ho scoperto non l'ho più mollato, me ne sono ascoltate praticamente tutte ed è bello, quindi andatevela ad ascoltare. Si chiama Storie di Brand. In questo podcast vengono raccontate le storie che stanno dietro ai brand famosi. Ora per esempio sto ascoltando l'episodio su Starbucks. Allora, perché il logo di Starbucks ha una sirena a due code? Voi lo sapete? Non lo sapete? Perché non avete ascoltato Storie di Brand. È un podcast a mio avviso geniale perché racconta le storie di brand di successo solleticando il gusto, il piacere, intrattenendo tutti coloro che amano le storie, ma amano anche le storie della realtà e le storie che si fanno, opportunità, imprenditoria, aziende, i brand che cambiano e fanno la differenza nel mondo di oggi. Insomma, ragazzi, assolutamente consigliato Storie di Brand, naturalmente neanche a dirlo, il link è in descrizione. Prima di entrare nel vivo di questo episodio voglio ringraziare alcuni tra i Patreon che sostengono Strategia Digitale. Di solito inizio sempre dalla fine a ringraziarli, quelli gli ultimi che sono arrivati, ma oggi devo ringraziare, ho invertito l'ordine, alcuni tra i primi. Pensate, la Patreon più longeva che abbiamo è Sara Veltri, la carissima coautrice di Strategia Digitale, Maria Lampis, grazie, Stefano 2.0, grazie a Fabio Di Maggio, a Massimiliano Berto, Alessandro Bari, Paolo Pugni, Max Aggia, Beatrice Biasuzzi, Fabrizio Guidi, Matteo Neroni, gli facciamo tantissimi auguri anche perché è ancora purtroppo ricoverato in ospedale, Daniele Besana, Matteo Orlandi, Chiara Cirinna, Lin Vlog, Sebastiano Dato, Giulia Adami, Viaggiando di Francesco Richichi, Enrico Rossomando, Maurizio Chiarotto, Flavio Figorilli, Paolo Corradichini. Questi sono alcuni tra i Patreon. È bellissimo vedere quanti vecchi amici ci sono tra i sostenitori di Strategia Digitale. E allora, se vuoi diventare anche tu Patreon e sostenere questo progetto, l'indirizzo è strategiadigitale.info. Ma ora ragazzi, bando alle ciance, entriamo nel vivo di questo episodio. È arrivato il momento di scoprire insieme a Max Corona come si raccontano storie di brand di successo.
Sono un podcaster a tutti gli effetti, perché da qualche mese mi sono deciso a dedicarmi al 100% a questa mia passione. Prima lavoravo in un ufficio comunicazione marketing fino a maggio, poi in realtà nell'ultimo anno avevo lavorato principalmente da casa, però diciamo che mi scadeva il contratto e ho dovuto decidere se puntare tutto su questo mio progetto oppure continuare a farlo nei ritagli di tempo, e ho detto vabbè dai, Mi butto al 100%, poi vediamo come va, insomma.
Per quanto tempo queste due dimensioni di lavoro dipendente e progetto personale si sono accavallate tra loro?
Allora, se parliamo del podcast, sono esattamente 2 anni che lo sto portando avanti, e quindi 1 anno e mezzo quasi, più, un po' di più forse, che facevo convivere sia il lavoro che il podcast. Se parliamo di progetti personali in generale, in realtà io ho avuto sempre, anche quando studiavo, ho avuto sempre dei progetti laterali che mi aiutavano a percepire, diciamo, il tempo che passavo sia nello studio sia nel lavoro un po' meno come tempo perso, okay. Perché ho avuto questa malattia che ogni volta che andavo in ufficio sentivo di stare a perdere tempo, e quindi a un certo punto mi sono anche reso conto, uscendo dall'ufficio mi ricordo, mi sono reso conto che ho detto, perché avevo fatto un po' di lavori, no? E mi sono reso conto che, e ogni volta mi sentivo di aver perso tempo, e quindi una volta che sono uscito dall'ufficio mi sono ritrovato a pensare, ma forse io non sono adatto a lavorare. Cioè io non
addirittura proprio a lavorare, sono allergico al lavoro.
Detto, boh, magari sono io che non riesco a farmi piacere il lavoro in generale. Poi in realtà non è così. Adesso che faccio questo, che ho deciso io di fare questo, che ho i miei orari, che ho la mia libertà, mi rendo conto che non ho più questa sensazione, quindi sono molto contento da quel punto di vista.
Nominiamo il tuo podcast che non abbiamo nominato, Storie di Brand.
Allora, Storie di Brand è il primo podcast che ho fatto.
Ok.
Poi, se vogliamo dirla tutta, durante le Olimpiadi ho creato un altro podcast che si chiama Donne di Gloria, che racconta le storie delle donne che hanno scelto le Olimpiadi per cambiare un po' la nostra visione del mondo. E recentemente, quindi storia di qualche giorno, ho lanciato un altro podcast che si chiama Brandy, che è uno spin-off di Storie di Brand.
Lo diamo in anteprima.
In anteprima, infatti lo sono
solo... E di
solo...
che parla Brandy?
Brandy sono degli episodi giornalieri di pochi minuti in cui vado ad amplificare un po' le storie che racconto su Storie di Brand. Quindi curiosità, aneddoti... news qualche volta, però principalmente non legate all'attualità. Cerco insomma di dare, analizzo le campagne pubblicitarie anche, quindi è un esperimento per ora, però insomma questa è l'idea futura, di fare un podcast giornaliero dal lunedì al venerdì. Ogni mattina alle 7 potete ascoltarmi mentre bevete il caffè o il brandy.
O il brandy, esattamente, chiamandosi brandy. Facciamo un viaggio nel tempo, visto che tu sei esperto di viaggi nel tempo. Allora, io sono un super appassionato del tuo podcast, lo dico subito, quindi non mi paga Massimiliano Corona per dirlo. Però
Massimo, mi raccomando, la mamma si arrabbia.
Hai
ragione.
Max.
Infatti lì si sbaglia, cioè è un attimo, io mi faccio chiamare sempre Max. E effettivamente Massimiliano è un nome più comune in Italia di Massimo. Incredibile, perché secondo me è più corto, più
Massimo.
Elegante. Massimo. Comunque vedo che hai Back to the Future dietro di te.
Hai capito? E non l'ho messo, per l'occasione.
Mi era venuto il sospetto.
Cioè, pensa te, incredibile. E in questo caso tu hai pure una moka dietro e il tuo ultimo episodio è su Starbucks.
Esatto.
Quindi, ti rendi conto? Incredibile. Il mondo è pieno di coincidenze.
No, potevi vendermi di aver allestito lo studio
apposta per te. Guarda questi oggetti fantastici.
Esatto.
Allora, questo podcast secondo me è geniale, perché riesce a coniugare l'informazione con l'intrattenimento e questi due, e ci metto anche la formazione, perché c'è l'informazione su delle cose che ci riguardano nella nostra società odierna. Cioè io stamattina, quando sono andato a prendere il caffè per fare una riunione, ho parlato del tuo episodio su Starbucks e ho spiegato qual era la storia del logo di Starbucks con la sirenina. Cioè, quindi ti dà delle informazioni che ti aiutano a vivere in maniera più consapevole la tua realtà quotidiana. Ti dà l'intrattenimento, perché ti diverti immaginando di fare questo viaggio nel tempo, tornando indietro a scoprire come sono nati i brand, ma ti dà anche diciamo la formazione, perché si capisce che dietro le grandi aziende, i grandi brand, c'è un percorso evolutivo. Allora ritorniamo indietro, facciamolo noi il viaggio nel tempo nella storia di Max Corona.
Ok.
Quando è la prima volta che hai detto: oh, esistono i podcast, mi piacciono, forse ne potrei fare uno?
Allora, a dire la verità, la mia esperienza con il podcast è un'esperienza molto, molto vecchia. Molto vecchia nel senso che io fin da piccolo ho ascoltato sempre la radio. Ascoltavo le partite di tutto il calcio minuto per minuto, perché nella mia famiglia non sono molto appassionati di calcio, e quindi non si potevano guardare le partite in TV, e quindi io me le ascoltavo alla radio. E da lì ho capito che la radio aveva questo potere che ti faceva immaginare le cose, non te le faceva vedere, te le faceva vedere con gli occhi della mente, e quindi mi sono sempre appassionato a questa cosa. Mi sono sempre piaciuti i racconti audio. Io ho sempre ascoltato, mi ricordo che c'era questo programma che poi è diventato anche un podcast su Spotify, ma che si chiamava Destini Incrociati.
Ok.
Che lo facevano su Radio 1 e mi piaceva questi racconti di persone che si sono incontrati. Era proprio bello stare ad ascoltare questo tipo di storie, immaginandosi come se fosse un film mentale, no? Immaginandosi le scene. Da lì, poi, con questa passione per la radio, all'università mi sono dedicato a fare radio universitarie a Padova, e da lì mi sono appassionato come hobby. Cioè io ritengo che quella fare radio con delle persone appunto che, con cui ti trovi bene, è una delle cose più divertenti che ho mai provato, e quindi mi è rimasto sempre un po' questo tarlo. Poi andando a studiare un po' le startup, cercando di aprirne una mia anche, non ti nascondo che mi sono appassionato alle storie che si celano dietro questi grandi brand. Sempre quando lavoravo in ufficio mi sono detto: ma perché non provare a raccontare delle storie? Storie di cosa? Mi sono detto: magari proviamo a raccontare le storie nascoste dietro tutte le cose che ci circondano. Quindi ogni prodotto ha una sua scritta, e quella scritta ha il suo brand, e dietro il suo brand c'è sempre una storia che magari noi ignoriamo e che a molte persone, secondo me, potrebbe far piacere conoscere. Quindi da lì ho cominciato a raccontare
questo. Una cosa che mi ha colpito insieme ai contenuti e allo stile,
okay,
era la tua capacità di inserire all'interno del podcast delle aperture verso uno degli strumenti di marketing e di community building, per esempio Instagram. Faccio sempre l'esempio del tuo podcast quando mi chiedono: ah, ma come faccio poi a consolidare la mia audience? Dico: oh, fate come Max Corona, che quando ti descrive qualcosa, poi ti dice: però ho pubblicato su Instagram la foto di questa cosa, se vuoi vai su Instagram. Cioè neanche stai chiedendo: seguitemi su Instagram perché sono bello, sono simpatico. Stai dicendo: c'è ulteriore valore, lì vattelo a prendere. E apertura anche rispetto a una strategia di monetizzazione, alla fine, a una sponsorizzazione del tuo prodotto che diventa uno strumento di content marketing per spingere una cosa che abbiamo sentito molte volte: startup geeks e startup builder. Che cosa sono?
Ma allora, ti faccio un piccolo preambolo sulla strategia di digital marketing che ho seguito quando ho iniziato a fare il podcast. Io mi rendevo conto che facendo il podcast una volta a settimana, ed era una cosa molto stressante perché io mi ero messo questo diktat di farne una settimana, un episodio, mi rendevo conto che lavorando non avevo tempo per gestire canali social che mi succhiavano tempo che non avevo. E quindi ho detto: qual è il social più vicino a quello che faccio io? Mi sembrava Instagram, perché comunque sono cose curiose quelle che racconto e si prestano bene per essere raccontate anche su Instagram. Il mio pensiero principale era: ma perché io non dovrebbe seguirmi su Instagram quando ascolta il podcast? Devo mettere delle cose che sul podcast non trova, e viceversa, perché la mia idea era quella di creare una community su Instagram perché lo ritenevo più facile, per poi portarli al podcast. Poi mi sono reso conto che in realtà gli iscritti al canale Spotify erano di più dei miei seguaci su Instagram, e quindi ho deciso di fare il contrario. Però il contrario comunque è una cosa che si contaminano una volta uno, una volta l'altro, insomma. E questo mi ha portato ad avere comunque una community su Instagram di gente attiva, interessata a quello che faccio, e che è comunque legata al podcast. Il podcast vivrebbe di vita propria sicuramente senza anche il canale Instagram, però come il canale Instagram vivrebbe di vita propria senza il podcast. E secondo me questo è un buon modo per creare delle community che vivrebbero l'una senza l'altra, perché se magari io smetto di fare il podcast posso puntare tutto su Instagram e crescere ancora di più su Instagram. Il contrario, forse se smettessi di fare Instagram, comunque non è che mi toglie molto tempo Instagram, comunque è una cosa che devo gestire, quindi potrei utilizzare quelle risorse per fare più podcast. Quindi comunque è bello avere due nicchie separate a cui parlare, anche con mezzi diversi. E qui entriamo nelle sponsorizzazioni. Mi viene richiesto magari di fare delle sponsorizzazioni sul podcast perché comunque ha il suo numero di ascolti e una nicchia molto molto specifica, che però posso comunque rivendere anche il mio canale Instagram, che comunque anche lui i suoi numeri, e quindi anche l'offerta che io posso portare a un potenziale inserzionista, chiamiamolo così, è più variegata. Quindi secondo me anche quello è un punto a favore del mio prodotto, chiamiamolo così. Per quanto riguarda invece le sponsorizzazioni, in questo periodo appunto ci sono gli amici di Startup Geeks che hanno sponsorizzato per qualche mese i podcast di storie di brand. Sono super contento io di sponsorizzarli perché sono molto in linea con tutti i temi che tratto nel mio podcast, perché loro sono un incubatore online di startup, hanno il loro programma di incubazione di startup per validare le idee delle persone che vogliono appunto creare una startup. E questo insomma è in linea perfetta con gli ascoltatori di Storie di Brand, che non dico tutti, però la maggior parte sente anche magari sopito nel proprio,
certo,
essere
dentro di sé, vogliono emulare, esatto, le storie che ascoltano.
Esatto, quindi secondo me sono molto contento di poterli sponsorizzare. Poi ovviamente questa è una cosa temporale, affidandomi ai ragazzi di Voice c'è questa possibilità di creare delle campagne dinamiche anche con la mia voce che durano per un determinato periodo, quindi in questi 2 mesi ci saranno loro, poi nei prossimi 2 mesi ci sarà qualcun altro, e questo è anche un bene per i podcaster come me che non fanno tanti episodi e quindi possono comunque rivendere tra virgolette gli stessi episodi a più brand.
Spieghiamola bene, perché molti non sanno che cosa Voice sta creando e okay, come è riuscito a coniugare la pubblicità, forma di pubblicità più performante, alla necessità di avere flessibilità per i podcaster rispetto agli inserzionisti. Cosa succedeva una volta? Che arrivava Startup Builder da te e ti diceva: senti, mi fai pubblicità? E tu durante il podcast o mandavi un loro annuncio pubblicitario, quindi una creatività creata da loro, oppure menzionavi, cioè la cosiddetta menzione come quella radiofonica: ragazzi, questa puntata è sponsorizzata da Startup Builder, andateli a seguire. Cosa si è inventato Voice, dentro al quale hanno creato Voiceland, che è un network del quale tu fai parte, oltretutto, sì. E mi piacerà esplorare anche i vantaggi di questa realtà. Voice si è inventato la menzione dinamica, cioè ti, esatto, ha trasformato la possibilità di parlare con la tua voce del brand, che è la cosa più performante a livello di standard mondiale, lo dice lo IAB, l'Internet Advertising Bureau, dice la forma di pubblicità più performante per la radio e per l'audio è la voce dello speaker che parla bene di un brand, un prodotto o un servizio. Però lo fanno in maniera dinamica, quindi tu registri un annuncio che viene riprodotto all'inizio. Cioè io la prima volta che ho sentito l'annuncio di Startup Builder all'inizio della tua puntata, pensavo fosse già partita la puntata. È geniale così, perché tu già stai ascoltando, anzi stai a bomba perché non vedi l'ora di ascoltare il contenuto, e hai Max Corona che ti presenta il prodotto e il servizio che sponsorizza la puntata.
Esatto, esatto. E quello secondo me è un grande vantaggio in generale per tutti i content creator che non legano la pubblicità al contenuto, e quindi, cioè, se non dovesse esserci più la necessità di pubblicizzare, non ci dovesse essere più nessuno che pubblicizza i miei episodi, comunque avrei l'episodio vergine, per dire, senza pubblicità, pronto per essere poi sponsorizzato qualora ci fosse l'occasione. Quindi non rimane ancorato anche a livello contrattuale creare magari una sponsorizzazione per un podcast come il mio, che è immortale nel tempo, perché non è legato all'attualità. Un episodio che ho fatto 2 anni fa uno può ascoltarlo benissimo anche oggi, ma se io avessi sponsorizzato quell'episodio sarebbe stato sponsorizzato per 2 anni sul mio certo, episodio. Quindi è tutto, anche quello conta, mentre avendo delle campagne temporali è anche più facile andare a definire magari qual è il budget, magari qual è il numero di impression che si vogliono raggiungere.
E banalmente qual è il modello di vendita, cioè, esatto, io ti vendo gli ascolti, un numero di ascolti, mentre chi veniva a comprare la tua puntata prima diceva: quante persone ascoltano il tuo episodio? Ma che so, 1000,
sì.
Ma 1000 oggi e domani e dopodomani e nel tempo, quindi c'era questo grande problema rispetto al modello.
Se tieni conto che il Story di Brand mi pare avesse fatto fino a inizio 2021, sì 2021, circa 120.000 ascolti, quindi un anno e mezzo quasi, e negli ultimi 5-6 mesi ha fatto 600.000 ascolti, quindi capisci che non era vantaggioso, cioè non era proprio corretto per l'inserzionista. Cioè, ovviamente il NordVPN, che magari ha sponsorizzato una puntata un anno fa, lì non poteva sapere neanche lui che poteva diventare che poteva generare così tanti ascolti, però diciamo che era probabile, anche visto l'andamento, e quindi questo aspetto di creare delle campagne dinamiche secondo me è anche più corretto da entrambe le parti. Da entrambe le parti c'è sicuramente più soddisfazione.
Funziona meglio. Tu stai vivendo un'esperienza da pioniere, perché okay, fino a oggi abbiamo avuto i podcaster totalmente indipendenti, quindi faccio quello che mi pare, pubblico quanto mi pare, do la pubblicità a chi mi pare. Dall'altra parte avevamo dei network editoriali, quindi non so, pensiamo, esatto, Storie Libere che produce dei podcast con dei narratori e poi li vende, oppure li pubblica e attira pubblico, oppure Piano P, che è una realtà, un network. Avevamo anche qualche network di un pochino più piccolo, di carattere più indipendente, penso per esempio a QWERTY,
okay,
però erano sostanzialmente dei network che si comportavano da editori. Mm-hmm. Cioè io aiuto un podcaster ad avviare un podcast che però sto producendo io, è mio. Mm-hmm. Tu invece fai parte di Voiceland, che è una realtà, diciamo, a metà.
Sì.
Sei un podcaster indipendente, però sei entrato all'interno di un network che ti aiuta a fare che cosa?
Allora, fondamentalmente quello che le due grandi cose che Voiceland mi aiuta sono: in primis la ricerca dei partner commerciali e la trattativa con questi partner commerciali. Io avevo già fatto delle trattative con brand che mi avevano contattato perché avevano ascoltato i miei episodi e gli erano piaciuti e volevano creare degli episodi per il loro brand. Per esempio uno è Maserati, che mi ha contattato, è stato il primo che mi ha contattato e mi ha detto: vorrei fare un episodio, vorrei che tu facessi un episodio per il tuo podcast sul nostro brand. E lì la trattativa l'ho gestita io, con tutte i contro di questa cosa. Ci sono secondo me pochi pro a gestire delle trattative e tanti contro legati allo stress che ti genera, legati al fatto che io non so, sapevo cosa fare. Fondamentalmente io sono andato totalmente a caso, perché in questo caso Maserati era molto proattiva nel voler fare questa cosa, però in altre situazioni in cui sei tu che vai a proporre il tuo contenuto a determinate aziende devi tener conto che lo proporrai tante volte, che tante volte ti diranno di no, tante volte ti diranno forse e alcune volte ti diranno sì, quindi devi tener conto di tutto questo lavoro che non ti rendi conto, ma anche vedendo quello che fanno loro è un lavoro che porta via tante energie, e quindi questa è una cosa molto importante. Poi gestiscono tutta la parte anche tecnica della messa in piedi del tuo podcast, perché adesso io prima ero su Spreaker e adesso invece sono su Megaphone, che è la loro piattaforma che hanno in esclusiva per gestire anche in maniera dinamica queste pubblicità. Io registro lo spot e loro si occupano di tutto il resto. Dall'altro lato, la parte fondamentale che fanno è quella di non farmi sentire da solo. Cioè io quando ho lasciato il lavoro sapevo comunque che avevamo appena cominciato questo rapporto, e mi rendo conto che avendo questo rapporto con loro io sto ancora facendo questo, perché ripensandoci alla mia situazione è difficile fare una cosa da soli senza avere qualcuno che magari ti fa del brainstorming, anche banalmente ti dice sì, questo potrebbe andare bene, questo no, questo secondo me sì, questo pensaci. Insomma, è bello sentirsi in un team quando si fa qualcosa da soli, e quindi sono molto contento di essere parte del loro gruppo.
Quindi è bellissimo che ti supporta sia sulla parte commerciale, sulla parte editoriale, ma direi anche sulla parte,
sì,
umana, no?
Sì, sì, sì.
Sai che fai parte di una squadra, ma ha dei vantaggi anche questo rispetto alla crescita del tuo progetto? Cioè tu hai più ascoltatori, hai avuto più ascoltatori grazie a questa adesione?
Beh, il fatto principale è che essendo un network, mi pare che siamo in 15 podcaster attualmente, abbiamo la possibilità di fare della cross promotion nei vari podcast, anche questa in maniera dinamica volendo. Cioè io posso fare un piccolo spot in cui presento il mio podcast, dico sono Max Corona, racconto la storia dell'Airbnb che faceva questo e quest'altro, e lo metto alla fine magari di un podcast, di un altro podcast del network. Quindi c'è la possibilità di contaminare gli ascoltatori di un altro podcast con il mio spot, e questo secondo me aiuta soprattutto perché vabbè, il mio podcast è un podcast che racconta cose curiose, quindi è più facile magari interessare in pochissimo tempo l'ascoltatore. E quindi questo sicuramente fa aumentare gli ascolti in generale. E poi le collaborazioni. Io adesso magari farò un podcast con alcuni dei ragazzi che ci sono lì, che ci sono all'interno del network. Magari racconteremo insieme un brand particolare, oppure anche su Brandy, adesso che c'è questa nuova possibilità. Comunque c'è la possibilità di fare delle collaborazioni che portano benefici a entrambe le parti, sicuramente.
Ti senti un primo della classe o un ultimo della classe? Sei un secchione o sei rimandato?
In che senso?
Nelle cose che fai.
Allora, io ho una grave sindrome dell'impostore, quindi...
Non sei l'unico, sappilo.
No, in realtà è una cosa di cui non si parla molto, perché credo, anche vivendo un po' la vita dell'ufficio, delle multinazionali, sento che tutti sembrano obbligati a far vedere di essere i primi della classe o comunque persone che sanno di cosa stanno parlando. E io invece non riesco a sentirmi in questa cerchia, pur magari, se mi fermo a pensare, mi vedo, cavolo, però magari non è che non ne so niente di questa cosa. E quindi diciamo che vivo un po' in questo limbo. Sono molto recettivo alle critiche e poco ai complimenti, quindi credo che questo mi porti nella parte ancora più dell'impostore rispetto al primo della classe.
Com'è cambiata la tua vita tra quando lavoravi come dipendente e ora? Immaginiamo una giornata tipo, proprio nelle cose pratiche, semplici.
Ah beh, totalmente cambiata perché, vabbè, prima del Covid io vivevo a Venezia e lavoravo a Porto Marghera. Per chi non sapesse, Porto Marghera è un luogo incredibilmente pieno di cemento e quindi andavo da Venezia, centro storico, dove vivevo, a Porto Marghera ogni giorno e lavoravo in un ufficio. Tornavo a casa e registravo il podcast. Poi col Covid sono tornato a casa a Pordenone, dove sono cresciuto, e lì è cambiato tutto, perché io lavoravo dalle 9 alle 18-19 e poi nelle pause o la sera facevo il podcast. Adesso che non ho più quel blocco di tempo che anche se non facevo niente, magari sei la vita d'ufficio, non è che sei sempre al 100%, però sai che la tua attenzione è sul task che stai facendo, insomma, certo. Il tuo tempo è come se fosse comprato, tra virgolette, anche quando sei a casa alla fine, perché la tua attenzione è lì, perché ti arriva la mail, ti arriva il messaggio, insomma, sei sempre operativo. Da maggio in poi, che non ho più questa costrizione, per me è stato difficile trovare dei modi per essere comunque operativo e per farmi sentire di non star perdere tempo. Ritorniamo sempre lì. Perché avendo tanto tempo libero nel senso da dedicare al mio progetto, mi rendevo conto, avevo la sensazione come se non stessi mai facendo abbastanza. Mi svegliavo presto, mi mettevo lì, scrivevo, ricercavo, insomma, era tutto un voglio fare tutto e subito. E quindi è stato un po' difficile all'inizio, soprattutto perché trasferendomi a Roma, non avendo molte conoscenze a Roma, era molto difficile poi staccarsi da questo loop in cui ero finito. E adesso
sei diventato il capo di te stesso, ma un pessimo capo, cattivissimo.
Sì, un pessimo capo, nel senso che non mi do mai il tempo di lasciar perdere. Credo sia anche normale, quando dici ok, punto tutto su questo, allora devo fare il massimo possibile. E anche secondo me è proprio la questione del fare tutto e subito è una cosa che ti porta molto stress, perché magari io voglio lanciare questo sito, lo volevo lanciare il sito di storie di brand da maggio proprio, ho detto ok, in un mese lo faccio tutti gli articoli, tutto pronto, e però non riuscivo a farlo perché, vabbè, io poi non sono un bravo web designer, quindi trova qualcuno che lo fa e mettiti là, cioè le settimane passano e tu ti rendi conto, cavolo, no, lo volevo lanciare questo mese e poi siamo arrivati adesso che devo ancora lanciarlo. Però e era per dire che tutto al giusto tempo, anche di gestazione, insomma. E quindi quello è stato una cosa che mi ha portato molto stress in questo primo periodo di capo di me stesso. Adesso invece sto cercando di crearmi dei piccoli meccanismi che mi portano a essere più rilassato e più concentrato sul lungo periodo e non sul breve periodo.
Nelle storie degli imprenditori che racconti ci sono sempre dei grandi fallimenti a un certo punto. Ma questi fallimenti sono dei fallimenti che sono un po' come il concime, no? Il letame che puzza, però consente a una nuova vita di venire fuori. Quali sono stati i tuoi più grandi fallimenti finora?
Allora, il mio più grande fallimento è stata sicuramente la startup che volevamo lanciare nel 2018-19-20. Questo era un po' la tempistica. Era, per fartela breve, una sorta di Spotify per l'abbigliamento. Quindi si scannerizzavano i vestiti e l'app ti forniva dei mix, delle playlist di vestiti da poter mettere a seconda del meteo, delle condizioni atmosferiche, delle condizioni di lavoro a cui dovevi, magari avevi un meeting, quindi teneva conto.
Tu scannerizzavi i tuoi vestiti,
sì,
quelli
tuoi
che avevi già nell'armadio.
Esatto. Ok. E aveva delle logiche particolari che portavano, insomma, all'utilizzo anche nei negozi, però. Quindi questo era il succo, proprio detta male. Poi anche
un modello di business, come guadagnava?
Guadagnavi con le partnership con i vari brand, perché si poteva un po' influenzare l'algoritmo, si poteva pubblicità banalmente all'interno dell'app, e ti forniva dei mix. Potevi, per esempio, tu hai una giornata di lavoro e hai due cose su tre di un mix e quindi ti propone quella terza cosa di un determinato brand, e quindi da comprare per completare il mix, la playlist.
Ti manca solo questo.
Sì, esatto, queste erano un po' le logiche. Poi c'erano le logiche anche nello store, che uno poteva scannerizzarsi le cose all'interno dello store, quindi averle per un determinato periodo di tempo per provarle con i suoi vestiti all'interno dell'app. Un sacco di logiche che ci abbiamo messo tantissimo per definire, e senza poi arrivare a un prodotto che potesse essere un prototipo che potesse essere, diciamo, appetibile per determinate persone che magari potevano investire. Questo, secondo me, è stato uno dei miei grandi fallimenti, non tanto dal punto di vista della startup, che bene o male non era uno dei miei grandi progetti, non lo vedevo come uno dei miei grandi progetti di vita.
Tu eri il founder?
Eravamo in due principalmente, okay, che avevano deciso di puntare su questa cosa. Poi c'erano, a un certo punto siamo stati anche in 15 a lavorare sul progetto.
Quando è arrivato il fondo, quello il bello ciccione.
No. No, in realtà abbiamo cominciato andando nelle, siccome io eravamo universitari, e a Venezia c'è un'università legata alla moda, al design della moda. Io andavo nelle classi tutti i giorni a parlare del progetto e a vedere se qualcuno voleva aiutarci per un progetto, come se fosse un progetto universitario.
Okay.
E quindi a me piaceva molto parlare con le persone, team building, mi piaceva un sacco, però non gestivo io questa parte, e quindi a un certo punto ci siamo sfaldati, non siamo riusciti ad andare d'accordo, e per me quello è stato un fallimento dal punto di vista personale, perché non ho capito prima che quella non era la strada che volevo fare e non era quello che volevo fare io. Perché sai, magari certe volte ti rendi conto che potrebbe essere un'idea valida, potrebbe essere un percorso che ti può portare soldi, fama, gloria, eccetera, però dentro di te senti che non è la strada giusta. E quindi il fallimento mio è stato non dare ascolto a quella voce dentro di me che mi diceva: no, guarda, che è tutta fatica sprecata, perché non per il progetto in sé, ma per tutto quello che ci va intorno, quindi persone, idee diverse. È stato quello, secondo me, una cosa che considero come un fallimento.
E la cosa che materialmente non ha fatto funzionare la startup, oggi col senno di poi, che cosa è stata?
Il rapporto tra le persone, sicuramente
all'interno del team.
Sì, all'interno del team sicuramente è stato quello. Personalità tanto diverse che portavano modi di pensare diversi, incompatibili, e sono convinto anche umorismi diversi. Io credo che quando si deve trovare un team, se non si ha lo stesso senso dell'umorismo, è molto difficile andare d'accordo. E perché questo, secondo me, torna in molte cose, cioè nella visione del mondo, nei valori anche che hai. Vedere le cose su cui scherzi, secondo me, ti dice molto di una persona.
quanto ti aiuta l'aver fallito tu e l'aver vissuto tu un'esperienza imprenditoriale, essere passato tu per quella fase in cui vai nelle classi a parlare del tuo progetto, sembri un pazzo, spiritato, poi invece qualcuno ti dà retta. Quanto ti aiuta oggi a raccontare le storie di questi brand?
Ma sicuramente ha influito. Diciamo che io ho un rigetto per quella parte di esperienza, perché non me la sono vissuta bene, però...
Quindi non sei uno startupper seriale?
No, allora, subito dopo aver fallito questa... mi sono buttato in un'altra startup di carpooling, in cui era il contrario, cioè c'erano delle persone che magari avevo delle affinità, però il progetto in sé non era così entusiasmante. Poi c'è stato il Covid, quindi il carpooling non era proprio la prima cosa a cui pensare. E, no, startup per seriale no, io mi rendo conto di essere molto spaventato dalle possibilità future, però sono uno startup per seriale nell'intenzione, cioè io voglio assolutamente fare qualcosa che senta mio. Poi mi spaventa magari andare dal commercialista e aprire un'azienda, o dal notaio, perché mi sembra una cosa così grande. Nella mia famiglia non c'è questa cultura imprenditoriale e quindi è difficile combattere con il te stesso che ti dice no, stai facendo una cazzata. Però nelle intenzioni sono molto convinto che io starò bene quando farò qualcosa di mio, e in questo progetto secondo me sono sulla strada buona per come training, ok? Questo è un training per me per avviare un progetto mio che possa essere sostenibile e che mi possa dare delle soddisfazioni.
Ecco, dopo 2 anni di storie di brand, dopo migliaia di persone che l'hanno ascoltato, dopo addirittura aver vinto il premio, esatto, per uno dei 2 migliori podcast di cultura digitale al Festival del Podcasting, sei riuscito a rendere sostenibile questo tuo progetto? Cioè, il progetto che porti avanti come podcast è quello che ti paga le bollette e ti consente di portare la pagnotta a casa, oppure oggi è una tessera all'interno di un mosaico più grande?
No, posso dire che questa è la mia principale fonte di sostentamento.
E quando diciamo questo, diciamo gli sponsor?
Gli sponsor, sì. Okay. Gli sponsor tra le campagne dinamiche di cui parlavamo prima e i branded content in generale, che sono legati in primo luogo al podcast, quindi i brand che vogliono essere all'interno del podcast, ma che sono legati anche a brand che vogliono creare dei contenuti simili, ma non che siano all'interno del podcast. Uno fra tutti è Fiorentina, che mi ha contattato per creare delle storie di brand per il loro portale B2B che hanno creato, in modo tale da far collaborare e presentare i loro partner gli uni agli altri, perché non potevano appunto fare eventi fisici, quindi gli interessava avere delle presentazioni un po' particolari dell'azienda. E quindi sono delle storie di brand molto piccole, di brand anche semi sconosciuti magari al grande pubblico, che però in sostanza sono delle storie di brand alla fine, quindi comunque sono legate al podcast. Quindi comunque sì, questa è la mia principale fonte di sostentamento, e basta. Questo è quello che faccio fondamentalmente legato al podcast. Poi ci sono delle sporadiche consulenze, però diciamo che non è la mia principale fonte di sostentamento, quella delle consulenze.
I viaggiatori nel tempo che ascoltano il tuo podcast, ai quali tu ti rivolgi, si sono manifestati a te? Cioè, quali sono i feedback che tu hai ricevuto dalla community? E c'è una community, sono degli ascoltatori con i quali tu parli singolarmente attraverso il podcast, però non hanno trovato una forza di coesione?
Allora, è un punto particolare questo di cui ci sto lavorando, perché sento che gli ascoltatori di Storie di Brand sono una community, anche se loro ancora non se ne rendono conto.
Non lo sanno, sono una community, esatto, ma non lo sanno.
Il podcast in generale è vero che è un mezzo uno a tanti, perché io parlo a più persone, però mi rendo conto anche che quando uno mi ascolta per mezz'ora nelle orecchie sembra che io stia parlando a quella persona in particolare, che è vero, e che questo lo ritrovo quando incontro queste persone e mi dicono, e le tratto e mi trattano, e io le tratto a mia volta come se le conoscessi già. E dal mio punto di vista è un po' un esercizio, perché ovviamente io sono una persona che tratta tutti come se fossimo grandi amici, quindi non mi viene neanche tanto difficile, però per loro è naturale pensare che io sia una persona che loro conoscono, perché comunque la mia voce è una voce che sentono spesso e pur non vedendomi in faccia c'è una grande intimità tra virgolette tra di noi, quindi sono molto contento di vedere che non c'è nessun divario tra me e loro. E possiamo parlare di qualsiasi cosa come degli amici che stanno al bar a raccontarsi la loro vita, quindi sono molto molto contento. E secondo me in altri medium come YouTube, video o Instagram anche c'è un livello in più di distanza tra le persone che fruiscono di un contenuto e i creatori di contenuti. E quindi sono contento. Una cosa simpatica che mi chiedono sempre è di mandare i messaggi audio alle persone, insomma, che ascoltano il podcast, che è simpatico perché magari...
Cioè in che YouTube, senso che ti chiedono?
Magari mi dicono, ah, io sono un ascoltatore di Storie di Brand, lo è anche la mia ragazza, non è che gli manderesti un audio?
Attenzione, l'audio alla ragazza può essere pericoloso.
Sì, un audio, no, ma adesso per far sentire, diciamo... Che la cosa che mi si riconosce non è la faccia, quindi non mi chiedono la foto, certo, ma è la voce. Quindi sono contento, dai, è una cosa simpatica secondo me. C'è mandare un audio è più bello che farsi una foto, dai.
C'è il nostro collega Giampiero Gesten, che oltretutto anche lui appartiene allo stesso network Voiceland, esatto, con il suo podcast Cose Molto Umane, che ha fatto leva anche dal punto di vista della sostenibilità sulla sua community, cioè ha creato un Patreon, una, sì, membership, attraverso la quale gli ascoltatori gli propongono dei temi da trattare. Tu anche chiedi a volte di segnalarti dei brand particolarmente interessanti da approfondire. Non hai mai pensato di chiedere di sostenere il tuo progetto anche alla tua community, visto che ci hai creato questo rapporto?
Allora, ci ho pensato e sarà una cosa, altro spoiler,
da 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 da
che succederà. Non sono stato sempre, non ho mai pensato di farlo onestamente, perché vabbè, prima era un progetto che facevo oltre al lavoro, quindi non avevo proprio una necessità di sostentamento, lo facevo perché mi piaceva, lo faccio ancora perché mi piace, però non avevo necessità di pagare l'affitto con quei soldi che faccio con il podcast. Ora c'è questa necessità e sono convinto anche che questo modo, come dicevi tu prima, di chiedere un sostentamento a tutte le persone che vogliono farlo, poi ovviamente nessuno è obbligato, sia un modo anche per creare una community un pochino più stretta in termini di legami tra persone che la compongono. E quindi succederà sicuramente. Adesso sto aspettando che delle tessere del puzzle si mettano al loro posto e poi ci sarà anche questo aspetto.
Ci sono tanti modi di raccontare una storia. Tu come ti organizzi praticamente? Cioè, okay, quando pensi a un brand, magari anche a partire da chi ti suggerisce il brand da trattare, come scrivi, se la scrivi, la tua puntata, il tuo episodio di podcast?
Allora, punto primo, io scrivo tutto quello che dico. Perché c'è questo diciamo, come si può dire, c'è questo... leggenda metropolitana che scrivere quello che si dice è una cosa negativa. Secondo me dipende. Il fatto di raccontare una storia perderebbe il 50, più del 50% se non la scrivessi. Perché da un punto di vista mio personale mi rendo conto che scrivere mi dà quel tempo necessario per trovare le giuste parole da dire. E poi secondo me anche da un punto di vista recitativo è più facile far passare un'emozione quando non devi pensare anche a quello che stai dicendo. E quindi io scrivo più o meno tutto, il 90% lo scrivo prima, e la scrittura è la parte che porta via più energia secondo me. Ci ho pensato molto quale parte è più impegnativa tra la ricerca delle informazioni e la scrittura, diciamo che si equivalgono, perché la parte di registrazione alla fine è una parte molto leggera, fai conto che in 40 minuti io registro l'episodio ed è morta lì, insomma. Poi io pulisco tutti gli errori che ho fatto durante l'episodio e poi monto l'episodio. Però montare l'episodio è qualcosa di sì creativo, ma anche abbastanza meccanico e manuale, se vogliamo.
Tu fai tutto da solo, non sì. hai nessun sound designer?
No, che no, infatti anche quello è un punto che vorrei migliorare, magari in futuro. Io non sono un tecnico del suono, non sono un sound designer, quindi capisco che magari certe volte non sia perfetto l'audio che si trova su Storie di Brand, magari ci sono dei livelli sballati e questo mi dà fastidio. Non credo che sia la cosa che fa la grandissima differenza del mondo, però è una cosa che vorrei migliorare. E quindi il mio flusso è trovare le informazioni, capire se un brand si può raccontare con determinati spunti narrativi, scrivere appunto il testo, registrarlo, pulirlo, montarlo e caricarlo. È una cosa che mi ci vuole una settimana per fare.
Ma quando vai a ricercare le informazioni, di per sé tu hai dei dati, no? Nel 1923 sì, è successo sì. questo. Però dal dato, dall'informazione, dalla cronologia alla storia c'è tutto un percorso, ci sono dei passaggi. Tu che cosa fai? Hai una tua, un tuo schema per cui vai a riempire con le informazioni che hai, per esempio il famoso viaggio dell'eroe per poterlo trasformare in storia? Come funziona?
Io sono partito dal viaggio dell'eroe, non te lo nascondo. È la classica scaletta che ogni persona che vuole cominciare a raccontare delle storie magari gli viene proposta. Poi sono convinto che il viaggio dell'eroe sia quasi troppo strutturato. Quando c'è un inizio, una parte in cui le cose vanno male e una risoluzione, una fine, siccome è quella già una storia piacevole, si è scritta bene. Il mio schema principale è, vabbè, che ci sia un antefatto iniziale, cioè una scena che la persona si deve immaginare, in cui non si capisce bene perché esista questa scena, poi si capirà all'interno della storia perché quella scena esiste. E poi c'è la trama legata alla biografia del personaggio che ha creato il brand, quindi so che dopo l'antefatto io andrò a raccontare dalle origini, diciamo, la storia, la vita di questa persona, fino ad arrivare a un punto in cui la persona fa qualcosa legata al brand, ovviamente. Che legate al brand possono essere mille cose, possono essere che ha creato un'azienda, ma anche che ha fatto un viaggio. Cioè, so che quel viaggio è stato importante perché ho letto magari la sua biografia, so che è stato importante perché lo ha portato a vedere il mondo magari in un altro modo, e quindi mi concentro di più su quel viaggio piuttosto che sulla scuola elementare, che magari non ha nell'immediato nessun risvolto narrativo.
Io ho notato una cosa, non so se effettivamente è così, ma all'inizio utilizzavi una cosiddetta ring composition, cioè stabilisci un viaggio, stabilisci qual è la fine, dove devi arrivare, parti con un flash su questa fine e poi fai tutto, diventa un grande flashback che riconduce a quel momento lì. Ora ti stai inserendo grande complessità, sei quasi arrivato al livello di Narritu, cioè hai dei piani temporali che porti avanti contemporaneamente, salti da un personaggio all'altro, per esempio nella puntata su Starbucks. Quella che hai fatto su Chanel, bisogna stare attenti per starti dietro, e diventa anche un grande stimolo dal punto di vista dell'ascolto e dell'immaginazione.
Questo è sia una mia necessità di variare un po' il format, ovviamente, sia anche che per forza di cose, avendo più tempo diciamo che lo scalino dell'episodio precedente diventa un po' la base per farne uno nuovo, e quindi diventano sempre più complessi, e questo mi rendo conto essere anche un problema dal punto di vista dell'attenzione di chi ascolta, perché già il fatto di chiedere di immaginarsi le cose è una cosa che utilizza molta energia dal punto di vista cerebrale per cioè se io ti metto delle indicazioni per immaginarti questa stanza, capisci che se ti dicessi semplicemente i due sono in una stanza, vabbè, te le immagini come vuoi e chi se ne frega. Ma se ti dici c'è una radio vintage, un vinile di Back to the Future, una chitarra, cioè devi immaginarti tutte queste cose e l'energia, cioè devi concentrarti, cioè non è che puoi semplicemente fare un ascolto passivo, e quindi questo può magari portare delle persone a perdersi, ovviamente. e quindi sto cercando un po' di trovare anche un equilibrio nella narrazione che possa essere fruibile un po' per tutti, anche quello che magari sta cucinando e non è lì attento a capire un attimo tutti i risvolti temporali della trama. E anche per questo ho iniziato a mettere dei micro riassunti all'interno della puntata che ti dicono
ti stai netflixizzando, cioè sì, della sì. puntata precedente. Oltretutto sì. stai anche spezzando le sì. storie di brand in più puntate. Come mai?
Questo è stato una... Allora, prima lo facevo perché mi rendevo conto che erano talmente lunghe e articolate che le spezzettavo. Per esempio, uno dei primi che ho, il primo credo, è stato quello di Adidas e Puma. Quindi erano proprio due brand, quindi mi andava di spezzarlo in due. Ora invece mi sono deciso a fare questa cosa perché il lavoro di ricerca, di scrittura e soprattutto di ricerca è un lavoro molto lungo che mi chiede molte energie che io utilizzo solo per un contenuto. E da un punto di vista proprio pratico è difficile poi staccare di nuovo il cervello e buttarsi la settimana dopo su un'altra cosa. E okay. una cosa che mi è sempre stata detta è: ok, sono tutto bello, però 20 minuti magari farli più lunghi. A me non va di farli più lunghi, perché secondo me 20 minuti, 25 insomma sono un buon minutaggio per un episodio di un podcast come il mio. E quindi lo faccio in due parti, anche perché così è più spalmato da un punto di vista temporale, ci sono più contenuti anche da un punto di vista di strategia digitale, ci sono anche più ascolti banalmente,
certo.
e non inficia secondo me sulla godibilità del contenuto. Anzi, certe persone mi scrivono, mi dicono: ah, finalmente hai fatto due puntate, perché sennò sono troppo brevi, voglio approfondire di più, voglio qualche dettaglio in più.
Però fai un po' rosicare quando non lo scrivi sì. nel titolo da prima, cioè stai là che dici: allora, cavolo!
Quello è una cosa, è un giochetto, perché non lo scrivo nel titolo, è vero, però c'è nella copertina, c'è scritto prima parte. E una cosa che mi piace è immaginare le persone che arrivano alla fine e dicono: ma com'è finito?
Sì, sì, no, te lo confermo. C'è proprio quel momento di rabbia,
sadismo nel immaginarsi questa scena. Perché poi non mi costerebbe niente mettere la prima parte, insomma. Però vabbè, insomma, questa è una mia particolare.
Nel costruire questa storia fai anche delle scelte. Per esempio, nella storia di Chanel, a un certo punto hai varie storie rispetto alla nascita della bottiglietta del sì. Chanel numero 5, e tu stesso dici apertamente, trovo che questo dimostri grande onestà intellettuale, dici: ci sono varie storie, ma mi piace pensare che la storia sia questa e ne racconti una. Ecco, questa scelta che fai e il fatto che tu in maniera aperta condivida che a volte tu debba scegliere alcune cose da raccontare rispetto ad altre, inserisce il tema dell'arbitrio e della fedeltà, no, della ricerca storica. Quanto sei fedele alla vera storia e quante licenze invece ci sono dal punto di vista della narrazione?
È una bella domanda questa, perché è un altro tema su cui mi scontro ogni volta. Le storie che racconto sono in parte fedeli alla vita e alle cose successe da quella determinata persona, e in parte sono romanzate. Romanzate in che modo? Non che io mi invento le cose, è che ci ricamo sopra magari delle situazioni che non trovano riscontro nella realtà come fatto. Cioè, per dirti, i tre ragazzi di YouTube che io racconto si sono trovati davanti a una macchinetta del caffè a PayPal e si sono ritrovati a parlare di questo video, che lascio poi a chi non ha ascoltato il piacere della scoperta. Io non lo so se si sono trovati materialmente davanti a una macchinetta, però so che loro lavoravano insieme e si sono trovati a parlare di questa cosa. Poi che si siano trovati in ufficio o alla macchinetta del caffè, io non lo so, però ditemi, cioè è per creare un contorno narrativo. Se poi qualcuno, se il fondatore di YouTube mi scrive e mi dice: guarda, in realtà non eravamo davanti alla macchinetta ma eravamo al bar, io dico:
benissimo, errata corrige,
cambiamo e siamo d'accordo. Poi ovviamente ci sono, avendo tante informazioni, essendo da solo, anche non avendo il filtro magari di un'altra persona, ci sono certe cose che sono magari, che mi sfuggono, che magari sbaglio. Per esempio nell'episodio di Chanel, io avevo sbagliato un tema relativo a una città, De Ville, che dicevo essere sulla Costa Azzurra, invece è sulla costa della Normandia. Perché ero convinto fosse sulla Costa Azzurra e quindi l'ho scritto senza neanche andarlo a cercare. Però poi mi hanno scritto gli ascoltatori, mi hanno detto: guarda, in realtà è tutto bello, però De Ville è sulla costa della Normandia. E allora lì ho riregistrato tutto e l'ho fatto.
Ammazza!
No, ho registrato, insomma, ho cercato di cambiare quella parte in modo tale che non ci fosse questo errore proprio di natura proprio
geografica.
C'è un altro errore, adesso te lo dico, sull'episodio di Chanel in cui...
Ma lo potrete scoprire solo se andate sulla pagina Instagram, esatto, di Storie di Brand.
Esatto, esatto. No, comunque ci sono degli errori, magari in quello di Chanel c'è scritto anche proprio nella descrizione, c'è scritto in questo aspetto non è corretto perché è così, non è così ma è così. E lì è una svista mia, però ci può stare, quando si creano contenuti del genere ci sta che... E il fact checking non sia quello di un libro di storia, credo che sia anche comprensibile da chi ascolta.
È bellissimo il fatto che tu voglia immaginare questo progetto e la tua attività in un orizzonte più ampio, no? Che anche questo largo respiro ti dia la possibilità di essere più gentile con te stesso, indulgente rispetto al dover fare sempre, mangiarsi la vita all'americana. Ogni imprenditore, almeno quelli che racconti, deve affrontare un mostro, no? Il mostro di Super Mario, una difficoltà grossa oltre alla quale c'è tutto il resto. Qual è il tuo mostro? Qual è il tuo mostro finale? La paura più grande che devi affrontare, la difficoltà che in questo momento hai davanti e che senti potrebbe bloccare il tuo potenziale?
Allora, mentre mi facevi la domanda, mentre parlavi del mostro, mi era venuta in mente una cosa, però non so se è proprio collegata a quello di cui stai parlando. Secondo me il mio grande nemico sono la percezione delle persone che hanno del podcast in generale, quella che non lo riescano a concepire come qualcosa di diverso rispetto a un video su YouTube, a un reel di Instagram, che è una cosa totalmente diversa e che ti dà delle emozioni totalmente diverse. Non dico che siano migliori o peggiori, ma che sono diverse, che sono due mezzi completamente diversi, che hanno logiche diverse anche da un punto di vista di logiche pubblicitarie proprio, sono diverse rispetto a un video. E quindi questo secondo me è un grande mostro, perché magari uno che fa una pubblicità su un video si vede che il suo video, la sua pubblicità ha avuto 100.000 visualizzazioni, che poi quelle visualizzazioni sono di 3 secondi, questo te lo dicono o non te lo dicono, però si aspettano di vedere magari 100.000 ascolti anche su un episodio di un podcast che magari la gente ha ascoltato per 30 minuti nelle orecchie, però si aspettano un riscontro simile. Quindi questo secondo me è la percezione delle persone anche che ci lavorano proprio, che è una mostro da sconfiggere per quanto mi riguarda lavorando nel mondo del podcast. Poi un'altra una cosa che secondo me potrebbe farmi desistere è il fatto di non riuscire ad arrivare ad avere delle persone che lavorino con me. Io sono convinto che lavorare da solo ti dia molta libertà, però sono convinto che guardandomi allo specchio mi rendo conto che non sono fatto per lavorare da solo. Mi piacerebbe lavorare con altre persone che condividono i miei valori, il mio progetto anche, quindi sono... mi vedo come qualcuno che lavora in un team. Ovviamente per lavorare in un team bisogna avere una determinata struttura, determinati anche entrate economiche, quindi insomma ci sono tante cose da tenere in considerazione.
A questo punto non vi resta altro che andare nelle note di questo episodio e cliccare sul link a Storie di Brand. Se non lo conoscevate, bene, sono sicuro di avervi fatto un regalo. Se già lo conoscevate, sono altrettanto sicuro di avervi fatto un regalo mostrando la persona che sta dietro questo podcast. Una storia sicuramente ispirante per molti di noi. Tantissimi auguri e complimenti a Max per il suo progetto. Dai, continua così. E ragazzi,
nelle note dell'episodio trovate anche un altro link. Il link che trovate è strategiadigitale.info. Ah, dice strategiadigitale.info. L'ho già sentito. È certo che l'hai già sentito, perché in ogni episodio di questo podcast ti rimando lì. Ma che si può fare su strategiadigitale.info? Ma è molto semplice. Si può, per esempio, iscriversi al podcast. Magari hai un amico che non si è ancora iscritto a Strategia Digitale, ma faglielo un regalo. Non essere avaro o avara. Vai a dargli il link a strategiadigitale.info e lì sceglierà come ascoltare il podcast. Magari lui i podcast li ascolta su Spotify e quindi vuole il link. Bene, strategiadigitale.info. Poi c'è anche la possibilità di scrivere una recensione. Vuoi esprimere il tuo parere? Vuoi dire come la pensi? Bene, non aver paura dei poteri forti e vai lì e scrivi una bella recensione. Le più belle le leggo in diretta qua mentre registro il podcast. Oggi non ne ho trovata una sotto mano, nel prossimo episodio ve ne leggo una. E grazie di cuore se hai scritto una recensione, perché ti sei fermato, hai lasciato la tua traccia, ecco, la tua impronta, un'impronta del valore all'interno di questo podcast attraverso il tuo pensiero. Non devi per forza dire che il podcast è il più bel podcast di marketing, comunicazione e cultura digitale in Italia. Non c'è bisogno che tu lo dica. Di realmente quello che pensi. Se poi pensi che è il miglior podcast di cultura digitale, marketing e comunicazione in Italia, va bene, puoi anche scriverlo. E in ultimo, su strategiadigitale.info trovi la possibilità di finanziare questo progetto. Sì, ho chiamato progetto e non solo podcast, perché i finanziatori sanno bene che quello che hai ascoltato ora è solo la punta dell'iceberg. Per esempio, tutti i finanziatori possono ascoltare il podcast senza pubblicità. Bellissimo. Possono avere accesso a dei contenuti riservati. Possono avere diretta possibilità di iscriversi e partecipare agli eventi dal vivo che facciamo periodicamente. Quindi, ragazzi, strategiadigitale.info, dai, diventate finanziatori attraverso Patreon, costruiamoli insieme questo podcast, perché attraverso il web ci connettiamo e quando ci connettiamo facciamo delle cose fighissime insieme. Quindi grazie di cuore a tutti coloro che finora hanno finanziato e continuano a finanziare Strategia Digitale, e benvenuti a bordo a te e a tutti quelli che decideranno di farlo da oggi in poi. Per oggi è tutto, ragazzi. Allora, ci vediamo su strategiadigitale.info e se non ci vediamo lì, ci vediamo online. Grazie mille e alla prossima.
Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.